Brea.
Artemio.
Buon pomeriggio da Giulio Dispensieri, benvenuti ad Artemio, Radio Toscana, solo hit. Saluto Andrea Fossati in regia, Niccolò Ceccarini in studio con me, ciao Nick.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
Vi ricordo il numero 335-606-3737 per i vostri WhatsApp scritti e vocali. Siamo in attesa, Nick, della gara contro...
Pensavo delle probabili formazioni o delle formazioni ufficiali delle squadre, ma si gioca giovedì.
No, ancora no, quindi. Diciamo che si è giocato fino a ieri la Serie A, poi adesso qualche giorno di Coppe Europee, e c'è anche la Fiorentina che giovedì affronterà il Sivasspor nella gara d'andata degli ottavi di Conference League, una qualificazione da chiudere già in casa, Nick.
Ma allora, io rispetto al Braga, sul Braga io avevo già detto che secondo me era più forte della Fiorentina in senso assoluto, avevo dato il 60% al Braga e 40% alla Fiorentina. Stavolta io sono per il 50%, nel senso che, insomma, parlando anche un po' con alcuni addetti ai lavori, anche con Emiliano Viviano, che tra l'altro ieri sera è intervenuto anche su RTV38, parlando proprio di addirittura due o tre categorie di differenza tra la Fiorentina e il Sivasspor. Insomma, se lo dice lui, che gioca nel Karagümrük, che tra l'altro hanno vinto, mi sembra, 4-3, ma vincevano 4-1, e quindi ha un'idea anche di quello che può essere, insomma, in questo momento il valore del Sivasspor, non lo dice certamente da tifoso, lo dice anche da uno che conosce molto bene il calcio turco e quel tipo di formazione lì. Io credo che la Fiorentina possa farcela, e sarebbe fondamentale, come tu sostieni, che questo risultato fosse ampio, soprattutto nella partita in andata. Poi giocheremo in Anatolia, nella gara di ritorno, giocheremo a oltre 1000 metri, però non è che si sta giocando a 4000 metri di altezza e quindi loro sono più abituati e noi no. Io non credo che questo sia il problema. Il problema è affrontare tutte le partite con lo spirito giusto, cioè diciamo le cose come stanno. Se la Fiorentina ha giocato in quel modo contro il Milan, se riesce a ripetere la prestazione contro il Milan o all'andata o al ritorno e gioca, diciamo, in una delle due un po' sottotono, ma comunque con una grande prestazione in una delle due partite, secondo me la qualificazione la Fiorentina la può conquistare. Per cui rispetto, non preoccupazione, ma allo stesso tempo, insomma, consapevolezza che si può passare il turno.
Assolutamente. Un ascoltatore ci scrive: Nick, hai visto il Braga senza Vitigna?
Ha perso sicuramente un valore, ha ragione, è vero, ha perso un giocatore importante, un po' come Enzo Fernandez per il Benfica, no? Alla fine, se ci pensate bene, insomma, sono quei giocatori che hanno uno spessore, hanno un valore, hanno una qualità, e quindi a maggior ragione quando poi li perdi un po' si ripercuote sulla squadra stessa. Devo dire che, insomma, stesso discorso si potrebbe fare anche per la Fiorentina l'anno scorso, che insomma è stata miracolosa, perché avendogli tolto il centravanti titolare in qualche maniera l'abbiamo sfangata, siamo arrivati in fondo con il 7° posto in classifica. Non tutte le squadre reagiscono alla stessa maniera, questo è evidente.
Per quanto riguarda il Sivasspor invece è arrivato un rinforzo nel mercato invernale, questo Jordi Caicedo, che insomma può essere uno da attenzionare. Poi Leke James, che è rientrato da un lungo infortunio, ha segnato subito 2 gol in pochi minuti. Diciamo, questi due nomi da tenere sott'occhio in maniera particolare. Fermo restando, sono d'accordo con te, Nick, che la Fiorentina ha tutte le carte in regola per fare la partita e portare a casa il risultato più importante.
Tra l'altro, credo questa notizia che ci arriva anche in tempo reale, che Italiano potrebbe non essere in panchina per la partita contro la Cremonese per una squalifica per somma di gialli.
Okay.
Quindi ora cerchiamo di verificarla, insomma.
Vediamo cosa succede da questo punto di vista. Sono giorni caldi per quanto riguarda le squalifiche degli allenatori, quello che è successo con Mourinho, insomma.
Tra l'altro stasera c'è alle Iene un servizio, ecco, proprio di grande esclusiva, in cui hanno ricostruito anche
quello
labiale,
che è accaduto, eh.
Sì, il labiale di Serra, l'arbitro, giusto, se non ricordo male, che ha espulso, cioè che ha contribuito poi all'espulsione e all'allontanamento di Mourinho. Insomma, lì la situazione è molto delicata, perché se vengono verificate delle espressioni da parte del quarto uomo nei confronti di Mourinho, insomma, anche per Serra non prevedo giorni particolarmente semplici, perché comunque sappiamo benissimo che un arbitro, qualunque esso sia, che sia in campo e faccia l'assistente o quarto uomo, deve avere un comportamento, cioè non deve rispondere alle provocazioni, perché questo è evidente. Per cui, ecco, questo sarà molto importante capire.
Sei d'accordo con quello che ha detto Allegri? Lo ricordo ai nostri ascoltatori, lui sostanzialmente ha detto: le squalifiche degli allenatori sono un po' inutili, forse sarebbe meglio fare una multa e però farli tornare in panchina subito alla partita successiva in caso di cartellino rosso.
Sì, sostanzialmente sì. Ora ci sono anche delle esagerazioni, qualche volta, nel senso che comunque bisogna anche in certi momenti, cioè, allora io parto da un presupposto: ci sono quegli allenatori che possono perdere tra virgolette la bussola una volta in 38 partite, e allora io sarei per quelli che però tutte le volte creano problemi, insomma, forse cioè, l'ammenda pecuniaria sì, ci può stare, ecco, sì e no con Allegri, nel senso che c'è qualcuno forse un po' se ne approfitta, bisogna dirlo.
Ascoltiamo un momento VAR e poi torniamo.
Cabral dietro per Duncan, bella la combinazione, Mandragora si coordina, Mancino in mezzo e il pallone in porta, segna Nico Gonzalez, il gol che chiude il match al Franchi al 90esimo.
Rebel, rebel, you torn your dress. Rebel, rebel, your face is a mess. Rebel, rebel, how could they know? Hot tram, I love you so.
Tra le note positive viste in casa fiorentina contro il Milan, sicuramente il grande lavoro sul fronte offensivo di Cabral, sicuramente l'ingresso con rete annessa di Jovic, anche una coppia difensiva centrale che in questo momento sembra molto ben collaurata, Nick, mi riferisco a Igor e Martinez quarta, Milenkovic è in recupero, è già due volte che viene convocato, dovrebbe essere prossimo al rientro, si fa fatica in questo momento a togliere Igor e quarta dal campo?
Secondo me sì, anche se per esempio ho visto ora le convocazioni per quanto riguarda la Serbia, ci sono sia Jovic che Milenkovic, e queste insomma sono le due convocazioni che vengono fatte dal CT della Serbia, Stojkovic. Sì, si fa fatica perché comunque Igor ha giocato molto bene, Martinez quarta idem, tra l'altro insomma vi abbiamo anche raccontato della visita dell'agente di Igor al centro sportivo Davide Astori nella giornata di giovedì scorso, una settimana fa, lui è stato lì, ha parlato con la Fiorentina, si sono dati appuntamento per il rinnovo del contratto a maggio. È ripartito Mascagni nella giornata di domenica dopo aver assistito a Fiorentina-Milan, mentre per quanto riguarda Martinez quarta qualcosa è successo nella prima settimana di febbraio, una chiacchierata, però insomma sui rinnovi siamo, secondo me, forse no, abbiamo dato una scadenza particolarmente non immediata, perché comunque si pensava che dopo la fine del mercato la Fiorentina certe situazioni le risolvesse velocemente. Infatti Pradè, se ricordi bene, dopo la fine del mercato ha detto ora dobbiamo lavorare sui rinnovi, però insomma ecco, è già passato tutto il mese di febbraio, siamo adesso arrivati ai primi di marzo e ci sono diversi giocatori che hanno 2024 come scadenza. Quindi, tornando alla tua domanda, sì, quarta e Igor fai fatica oggi a toglierli, però Milenkovic sappiamo che insomma è da sempre il leader di questa squadra e di questa fase difensiva della Fiorentina, per cui se dovesse stare, magari lo fanno rientrare proprio in occasione di questa partita con la Cremonese, magari può essere un modo chiaro, giovedì c'è anche Sivasspor, però insomma, come fai a tenere fuori Milenkovic se sta bene?
No, assolutamente.
Casomai il problema è capire chi togliere.
Certo, certo, fa parte della spina dorsale della squadra insieme al portiere, al centrocampista centrale, all'attaccante, quello che diciamo da un po' di tempo a questa parte. Credi che ci saranno delle complicazioni su alcuni rinnovi, Nick? Oppure ti sembrano tutte situazioni abbastanza tranquille di giocatori anche che a Firenze tutto sommato stanno bene?
Ma guarda, io su alcuni rinnovi quello che ti posso dire io è fondamentalmente una cosa, che l'attenzione principale in questo momento sia su quarta, su Igor, su Castrovilli, su Terzic e anche su Amrabat. Ora poi questi sono cinque giocatori che ci sarebbe anche Venuti che va anche, mi sembra lui, non so se quest'anno va in scadenza di contratto, giugno 2023
mi sembra di sì, e che fosse emerso che non c'era molta intenzione,
esatto,
di rinnovarlo.
Allora alla fine sugli altri sia su Amrabat c'è da capire che vuol fare il Barcellona, su Castrovini mi sembra si stia andando avanti verso il rinnovo fino al 2026, gli altri due ve l'ho già detti, e poi non lo so se ci possono essere anche altre situazioni.
Biraghi?
Tra Fiorentina Biraghi credo che ci abbia la storia, no, dell'anno supplementare che può, okay, come può avere anche Amrabat, mi
sì,
sembra,
giusto,
no?
Giusto.
E lo stesso vale mi sembra anche per qualche altro giocatore che hanno inserito questo rinnovo unilaterale automatico, però sono situazioni che ti permettono di tutelarti, cioè di anno in anno, quindi non lo so, però in questo momento mi aspettavo più un'accelerata dal punto di vista del mercato dei rinnovi della Fiorentina, però sai, il fatto che se poi dopo arrivano tutti a maggio va benissimo, perché non è che poi, voglio dire, se lo fanno aprire o a maggio cambia qualcosa, l'importante è che arrivino prima della fine di questa stagione per iniziare la prossima con una situazione già ben delineata, perché questo è fondamentale proprio anche per la tranquillità dei giocatori e soprattutto perché la Fiorentina, se li blinda, ha poi la possibilità di valutare effettivamente anche offerte e avere un potere contrattuale maggiore.
Milenkovic è il peggiore dei nostri in difesa, ci scrivono al 335-606-3737. Quello che si può dire su Milenkovic, Nick, secondo me è che da lui ci si aspetta tanto, le aspettative sono molto alte anche in termini di leadership, di aiutare i compagni, di evitare quelle sbandate, quelle disattenzioni che ogni tanto effettivamente ad esempio Martinez Quarta ha. E in questo momento Milenkovic, comunque finché ha giocato, ha avuto un rendimento diciamo da 6, e i tifosi probabilmente si aspettano un rendimento da 7, cioè lo vedono veramente come il leader là dietro che deve fare qualcosa in più rispetto al compitino.
Io credo che come sempre bisogna avere un po' di equilibrio nelle cose, ragazzi, perché abbiamo raccontato del rinnovo di Milenkovic ed eravamo tutti felici e contenti che Milenkovic avesse rinnovato e fosse stato in grado di rinnovare il contratto con la Fiorentina. Ora si va a dire che è il peggiore dei nostri in difesa, va bene, sarà un momento particolare, però ragazzi non mi sembra che tutta questa situazione sia particolarmente negativa, così tanto ampia da poter dire ma Milenkovic, abbiamo detto che quando ha rinnovato il contratto avevamo fatto un ottimo acquisto perché lo avevamo messo sotto contratto fino al 2027, questa non è un'annata facile per Milenkovic, come non è facile per altri giocatori. Diciamo che dopo il mondiale è stato ancora peggio per Milenkovic, cioè non era partita benissimo e dopo il mondiale è peggiorata, perché poi c'è stata anche una situazione, no, ti ricordi, prima della partenza del mondiale, l'infortunio. Però se vogliamo discutere Milenkovic, allora rimettiamo in discussione tutto. Io credo che Milenkovic, Quarta e Igor siano una buona soluzione per la difesa della Fiorentina. Si dice spesso, no, la Fiorentina deve migliorare, ecco, se riuscisse a mantenere questi tre centrali con la concentrazione e l'attenzione giusta nelle partite, mi sembra che queste siano tre alternative molto importanti per la nostra difesa. E poi valutiamo Ranieri, perché poi c'è anche da pensare a quello che fa Ranieri, perché Ranieri tutto sommato quando è stato impiegato a me non è dispiaciuto. Doveva essere l'ultima ruota del carro, invece è stato uno che ha dato una mano.
Infatti te lo stavo proprio per dire, c'è anche un Ranieri che si comporta bene, che dimostra anche un bel carattere quando scende in campo. Credo che i problemi della Fiorentina in difesa, Nick, più che relativi ai singoli, siano relativi proprio al movimento di tutta la linea, al modo di interpretare la fase difensiva, che oramai sappiamo bene qual è da parte di Vincenzo Italiano. Però quando ci sono degli svarioni, vedo proprio dei movimenti magari sbagliati da parte di tutti, ci facciamo trovare scoperti, sì. Difficile che sia proprio il singolo, è capitato, però non è la costante,
no,
ecco.
No, e
su quello secondo me bisogna lavorare, perché abbiamo parlato giustamente tanto dei problemi davanti che ora piano piano si stanno risolvendo. Io resto sempre dell'idea, anche se non è nella filosofia dell'allenatore curare così tanto la fase difensiva, che però non ci si possa neanche permettere di prendere gol dal Torino sul 2-0, certo, al 95esimo, gol dal Milan sul 2-0 al 95esimo. Sono dei dettagli che potrebbero fare quel passo in avanti in più alla Fiorentina.
Allora, precisazione su Italiano: è entrato in diffida.
Ok.
Quindi Italiano è entrato in diffida, quindi regolarmente sarà in panchina per Fiorentina Cremonese, anzi Cremonese Fiorentina.
Nick, un anno fa dicesti che la campagna acquisti estate 2022, la scorsa, quindi sarebbe stata fondamentale per capire le intenzioni di Commisso. Cosa puoi dire oggi?
Posso dirti che vedo una programmazione annuale, e questo un po' mi lascia sorpreso, perché poi alla fine io sarei stato più per fare dei tipi di investimenti anche progettuali. Invece mi sembra che la Fiorentina non è che siano arrivati, io ribadisco, non è che sono arrivati dei giocatori non buoni, però ecco, tutto sommato la Fiorentina non è cresciuta, ecco, non è cresciuta, questo è il discorso, nonostante siano stati presi certi tipi di giocatori. A me sarebbe piaciuto vedere magari qualche giovane di prospettiva, qualcun altro acquisto, magari come poteva essere stato in passato lo stesso Vlahovic o Milenkovic, andare a prendere magari, non so, l'attaccante del Rijeka 2003, per dirti, che nel giro di un anno e mezzo, magari pagandolo 2-3 milioni, poteva diventare interessante. Ecco, a me parrebbe bello, ecco, che la Fiorentina lavorasse su questi aspetti qui. Per cui in questo momento io credo che si viva di anno in anno. E poi per quanto riguarda il futuro, ragazzi, mi dicono ancora che il Barcellona vuole Amrabat, per cui vediamo cosa succede. Gonzalez è un altro che ha molto mercato, ma questo non è il nocciolo della questione, non è questo il nocciolo. Io l'ho detto un miliardo di volte, i giocatori passano, i giocatori passeranno sempre, è la forza della squadra che deve restare. Cioè, perché oggi va via uno, ne arriva un altro, amen, ma questo altro che arriva bisogna sia più forte, o quantomeno forte quanto quello che è andato via, se no è inutile. Infatti il problema non è questo, il problema è chi parte, come viene sostituito.
Andiamo in pubblicità, rimanete su Radio Toscana, solo Toscana, solo hit.
Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi. Per ascoltarci sul tuo smartphone, scarica l'app gratuita di Radio Toscana su Play Store o Apple Store. Tra pochi secondi, torniamo da te con i nostri programmi. Visita il nostro sito www.radiotoscana.it. Radio Toscana è in digital radio.
Di nuovo in diretta ad Artemio, Radio Toscana, solo hit. 335-606-3737 il numero per i vostri WhatsApp. Nick, abbiamo parlato delle convocazioni di Jovic e Milenkovic per quanto riguarda i serbi della Fiorentina per i prossimi appuntamenti della loro nazionale. Facciamo il punto un po' anche sulla loro situazione con Vlado Borozan. Ciao Vlado, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Vlado, ti chiedo se ti aspettavi questa stagione tra alti e bassi di Milenkovic, che al di là dell'infortunio che ha avuto, però dopo il mondiale ha fatto fatica, no, a ritrovarsi, e questo è un giocatore molto importante perché spesso e volentieri si tendono a sminuire. Io non ho capito come mai a volte quando le cose vanno male i valori di certi giocatori. Penso a Milenkovic, che secondo me è un difensore di livello internazionale, poi ognuno la pensa come vuole, però insomma per me il valore del giocatore non si discute. Voglio chiederti che idea ti sei fatto, ecco, su questa stagione di Milenkovic.
Sinceramente è la prima volta che succede, cioè, lui è andato sempre in crescendo, cioè, da quando è venuto a Partizan, da quando era là, da quando è arrivato in Italia. Questa è la prima volta che lui accusa, forse sente troppo la responsabilità, forse dal momento che si è dichiarato fiorentino e si è messo il progetto sulle spalle o di fronte al progetto, come volete, forse sta situazione un po' alla fine psicologicamente gli ha pesato, anche perché la Fiorentina ha vissuto e vive questi alti e bassi che un po' sicuramente non lo aiutano, ecco. Perciò io credo che solamente si tratta intanto di una cosa che ovviamente passerà, ma sulla qualità del giocatore mi viene da ridere, cioè non esiste, cioè è un giocatore assoluto.
Certo. Ecco, a proposito di qualità, un giocatore che senza dubbio ce l'ha dal punto di vista tecnico è Luka Jovic. Lo abbiamo visto in difficoltà all'inizio della stagione, lo abbiamo visto molto bene in Europa con tanti gol in Conference League, se non sbaglio è attualmente il capocannoniere della competizione. In campionato in questo momento Cabral sembra il titolare per italiano, però contro il Milan Jovic è entrato con l'atteggiamento giusto. Che futuro vedi per lui alla Fiorentina, Vlado?
Ma credo che lui ormai il periodo brutto credo che fosse passato, insomma sta ritrovando la sua forma, si sta ambientando, anzi si è ambientato, insomma la squadra si è abituata a lui, ormai adesso riescono a sfruttarlo meglio, a innescarlo, insomma, e gli ultimi gol sono proprio i gol da Jovic, insomma, perciò io credo che a questo punto si sta dimostrando un grande acquisto e spero che continuerà così.
Vlado, invece, che idea ti sei fatto su Vlahovic? Perché insomma io ho la sensazione che se dovesse arrivare una bella offerta dalla Premier League la Juventus lo possa cedere, questo al netto di quello che può accadere tra processi sportivi e non processi sportivi, però non sono così convinto che questa avventura di Vlahovic alla Juventus si possa prolungare in caso di un'offerta di questo tipo, e secondo me lo vedrei molto bene in Premier League, perché per me è un giocatore che ha quel tipo di caratteristiche proprio per stare in quel campionato, ma vorrei la tua idea.
Beh, sono d'accordo con te, nel senso che adesso sulla permanenza di Juve quello che succederà non lo so sinceramente, però che lui ambisce a Premier questo è sicuro, perché comunque Premier è il più forte, più importante campionato in questo mondo, insomma, e le sue caratteristiche sono perfette per quel campionato, e credo che anche Mitrovic in nazionale gli sta facendo la capa, come si dice, perché siccome Mitrovic in Inghilterra si è trovato veramente bene, sono simili come, come caratteristiche, probabilmente probabilmente nei suoi progetti Vlahovic ha, ha anche questa possibilità, soprattutto perché ormai parliamo di un top player, perciò immagino che ha delle offerte delle top squadre. Perciò purtroppo questa crisi della Juventus non aiuta, perché credo che sia in questo momento uno che è molto molto attenzionato da, dai club che vogliono sfruttare questa situazione della Juve e magari portarlo via.
Sì, al di là poi della crisi, diciamo, economica che ha portato a, a tutte le inchieste, i punti di penalizzazione, sembra anche una crisi di gioco quella della Juve. Io, guardando le partite dei bianconeri, Vlado, mi sono accorto di una squadra che comunque non valorizza un attaccante così importante come Vlahovic, al di là che nella Juve ci sono tanti campioni e quindi è una squadra che non ha mai giocato per il singolo, però l'impressione è che lì davanti ci potrebbe davvero giocare chiunque, perché è un po' perso, non gli arrivano i palloni, cosa che invece alla Fiorentina succedeva. Non so, il ragazzo ci è voluto andare subito appena c'è stata l'occasione, gli avrebbe potuto forse far bene anche a lui, sì, a livello
lui
personale.
Forse ci sarebbe andato a giugno piuttosto che a gennaio.
Diciamo sei mesi in più alla Fiorentina, perché no, magari anche un anno in più alla Fiorentina gli avrebbe potuto fare bene, secondo te?
No, questo sicuramente sì, però si vive dei momenti. In quel momento lui voleva fare salto in qualità, Juve gli è andata addosso pesantemente, poi ci sono state anche le cose che magari non riguardavano lui personalmente, ma c'erano insomma i suoi agenti, insomma tutto quello che era messo in mezzo. Insomma, il fatto è che lui alla Fiorentina aveva molti palloni, diciamo, giusti, e a Juventus invece, oltre che i palloni sono molti di meno, in più c'ha sempre gli occhi di rosso, insomma. Perciò credo che in questo momento lui non è tra i più sereni, e questo pesa, perché magari lui, comunque essendo ambizioso, essendo uno che vive vuole essere sempre protagonista, oggi questa mancanza di tranquillità, di serenità non gli permette di esprimersi al meglio. Perciò sono d'accordo con la vostra osservazione.
Ecco, ti faccio io personalmente l'ultima domanda per quanto riguarda Alexa Terzic, perché Terzic sembra che sia da una vita alla Fiorentina, anche perché comunque si è visto poco, però è stato acquistato nel 2019 quando aveva 20 anni, e io credo che ora sia pronto anche, a parte che ha il contratto in scadenza giugno 2024, io credo che sia pronto anche per un ruolo da maggior protagonista. Se non dovesse farlo alla Fiorentina mi dispiacerebbe, ma io l'ho visto molto cresciuto, ecco, insomma, anche tatticamente, insomma, si adatta a giocare a destra, non lo so, ecco, come viene considerato anche in Serbia, ecco, un giocatore come Terzic.
Ma sicuramente un giocatore di grande prospettiva. Lui ovviamente non aveva le luci, non aveva il trattamento da un top player, cioè è arrivato, poi è andato in prestito, insomma si è fatto le ossa, diciamo, però si è fatto, è cresciuto bene, maturato bene. Oggi lui è pronto, anch'io vedo che è pronto, credo tutti quanti. Perciò è un giocatore che serve intanto per la Fiorentina, un peccato perderlo, spero per la Fiorentina che non succeda, però in ogni caso è un giocatore che adesso nei prossimi anni comunque farà vedere le sue qualità.
È un peccato che si sia infortunato proprio adesso, non dovrebbe essere niente di particolarmente grave, però italiano ci stava puntando molto, lo aveva fatto giocare al posto di Biraghi, lo aveva fatto giocare anche a piede invertito, quindi secondo me, Vlado, da parte del mister della Fiorentina c'è una riconoscenza nei confronti delle qualità di questo giocatore, che ricordo, insomma, lo voleva il Bologna, se non sbaglio la Fiorentina ha fatto muro, quindi vedremo, ecco, se magari l'anno prossimo potrà essere ancora di più protagonista. Che ne pensi?
Beh, il fatto che il Bologna lo voleva prendere, il giocatore lo voleva prendere, dice molto, perché è un giocatore in effetti che ancora è rimasto un po' nascosto. Io credo che l'italiano farà di tutto per tenerselo, perché l'ha cresciuto in pratica lui. Poi è un giocatore che ha anche la qualità, oltre alle qualità fisiche e tattiche, insomma. Perciò è un giocatore che difficilmente si trova in giro, perciò chi ce l'ha, beh, bene che se lo tiene stretto, insomma.
Vlado, grazie per essere stato con noi.
Ciao Vlado.
Grazie a voi, ciao ciao, buon lavoro, ciao ciao.
In verticale per Mutu, cerca di testa Marchionni, infila ancora Insua, un incubo, Marchionni per Insua e la cross a cercare Jovetic, di testa Skrtel, alimenta l'azione offensiva Barca, si mette giù, il tiro cross, rete, 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 ancora Yo-Yo.
Milenkovic, Gonzalez e Amrabat saranno molto probabilmente ceduti nel mercato estivo. Credo che siano gli stessi calciatori a volere palcoscenici più importanti e progetti più ambiziosi. È dura tenere i buoni giocatori a Firenze. Il discorso che abbiamo già fatto prima con Nick non è tanto chi parte, ma chi arriva al suo posto, che certe volte è importante. Ci fanno notare i nostri ascoltatori che Cabralli in 8 partite da titolare ha fatto 5 gol, Jovic ne ha fatti 4 in 13, è ancora italiano, non sa chi mettere titolare. Io ne farei anche una cosa che va oltre i numeri, Nick. Sì. Mi piace vedere l'atteggiamento degli attaccanti.
Sono
perché
d'accordo.
Poi Cabral non ha segnato contro il Milan, ma per me ha fatto una partita da 7. Jovic secondo me avrebbe fatto un'ottima partita anche senza il gol, perché era entrato bene. Io questo voglio vedere, e sono sicuro che se italiano li tiene così in concorrenza tra di loro, farà bene un po' entrambi. Lo spazio c'è per tutti e due, sono convinto,
cioè,
di questa
secondo
cosa.
Me deve giocare, allora deve giocare chi sta più in forma, cioè in questo momento per esempio il buon Cabral secondo me è in una condizione fisica molto buona, ed è per questo che aveva fatto prima della partita con il Milan mi sembra 5 gol nelle ultime 4 partite ufficiali, giustamente parte titolare. Anche se naturalmente c'era questa mezza idea, no, di far partire Jovic. Jovic è subentrato, ha segnato, e magari chi lo sa, Jovic potrebbe candidarsi per giocare giovedì contro il Sivasspor. Questa potrebbe essere una possibilità per quanto riguarda la formazione della Fiorentina. Però secondo me l'alternanza deve derivare non dal fatto una io, una te, una io, una te. Se io sto bene, gioco io, fine.
E anche magari dall'avversario e in relazione a quello, al tipo di gioco che vuole fare italiano. Se tu vuoi fare un gioco con l'attaccante che porta via gli uomini muovendosi su tutto il fronte, Cabral è più adatto. Se invece giochi magari di ripartenza con la spinta degli esterni e tanti palloni recapitati dentro, Jovic ha dimostrato che se il pallone gli arriva in testa, sì, lui sì, lo sa mettere dentro, no, fa anche i giusti,
sì,
movimenti.
Sì, poi è bravo, lo sai cos'è bravo lui? Secondo me è molto bravo a leggere i movimenti degli avversari, cioè in questo caso è la difesa. Infatti lui si è liberato all'interno dell'area di rigore e poi ha incrociato il pallone.
Ha fatto una grande finta di corpo, ha mandato
sì, ha incrociato, esatto, e ha incrociato perché comunque si sapeva che Maignan si sarebbe lanciato inevitabilmente a coprire il palo alla sua destra, perché un po' come Dispensieri, tutto sommato, si buttava sempre sulla destra, invece lui l'ha incrociato, cioè lì incrociando fai gol, perché se vai a cercare il palo, cioè è chiaro che
non era facile, l'ha fatto proprio in tuffo.
Però il portiere sul traversone che arriva alla destra,
certo,
è portato, no, a uscire sulla destra, per cui se tu lo incroci sulla sinistra è molto facile che poi alla fine tu faccia gol.
La vecchia regola di mandare il pallone da dove viene, no? Come,
esatto,
dicono gli allenatori ai ragazzi, perché effettivamente è vero, prendi così sempre in controtempo il portiere. Vlahovic doveva rinnovare, ci scrivono, e poi andare dove voleva anche l'anno dopo. Invece i suoi procuratori tentavano di andare a scadenza. Sicuramente c'è stato questo. La Fiorentina aveva questa paura, probabilmente.
Certo.
Anche se quello che abbiamo sempre detto, tornando ai discorsi di un anno fa, era che la Fiorentina, cedendolo a giugno, avrebbe magari incassato meno, ma avrebbe comunque incassato una buona cifra. Io mi rifiuto di pensare, Nick, che a giugno Vlahovic, invece che a 60, sarebbe stato ceduto a 30. Cioè, secondo me 40 milioni potevano arrivare, oltre ai risultati tecnici sul campo che Vlahovic avrebbe potuto portare in questi mesi in più.
Non c'è dubbio. Questa analisi corretta, è evidente che però la Fiorentina non se l'è sentita di rischiare, ha deciso dateci 75 adesso e arrivederci e grazie. Scelte discutibili, perché comunque dal livello sportivo è discutibile, dal punto di vista economico, e che gli vuoi dire?
Scelta che loro hanno sempre rivendicato e valorizzato, insomma, tutt'oggi chiedendo agli addetti ai lavori confermano che per loro quella è stata una grande operazione, economicamente senza dubbio, opinabile dal punto di vista sportivo, ma è stata comunque la loro scelta, e direi che dopo un anno e mezzo ce ne possiamo anche forse fare una ragione.
Intanto indietro
Nick
non si può tornare, quindi
esattamente
ragione.
Esattamente, andiamo in pubblicità, rimanete su Radio Toscana, tra poco torna Artemio.
Tra pochi secondi, torniamo da te con i nostri programmi. Seguici in TV. Ascolta Radio Toscana sul canale 730 del Digitale Terrestre. Radio Toscana, in FM a Firenze sui 104,7 e 98,2. Ad Arezzo, Siena, Prato e Pistoia 104,7. A Massa, Lucca, Pisa e Livorno sugli 88. A Grosseto e Follonica 87,8 e 87,9.
Radio Toscana. Infotraffico. Aggiornamento orario sulla viabilità delle strade e autostrade in Toscana.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Fipili. In A1 in direzione Roma fino alle ore 24 di domenica 12 marzo, entrata chiusa per lavori a Firenze Sud. Info sull'esenzione del pedaggio sui nostri canali social. Stanotte in orario 22:06 sarà chiusa l'uscita di Chiusi Chianciano per chi proviene da Roma. Oggi si svolge la seconda tappa della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico da Camaiore a Follonica con arrivo previsto alle 16:13. Attivi provvedimenti alla viabilità lungo il percorso per il passaggio dei corridori. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Radio Toscana. Radio Toscana. La radio che ti informa ogni ora su autostrade e strade della Toscana. Radio Toscana.
Artemio.
Le 15:32 a Radio Toscana, solo hit. Questo è Artemio con Giulio Dispenser al microfono e Niccolò Ceccarini accanto a me in studio. Saluto e ringrazio il consigliere delle Glorie Viola, Massimo Cremasco. Ciao Massimo,
ciao,
benvenuto.
Massimo.
Buonasera a tutti, grazie dell'opportunità.
Massimo, ti abbiamo chiamato per presentare un evento molto importante che si terrà sabato 11 marzo alle ore 17 presso lo stadio del Sinia, visto che contro il Milan ricorrevano i 5 anni dalla scomparsa di Davide Astori e il Franchi lo ha ricordato in modo importante. Continuano ovviamente i progetti nel nome di Davide, il progetto Davide Astori, la fondazione a lui intitolata. Ti lascio la parola per raccontarci di cosa si tratta nel dettaglio questo evento che si terrà sabato pomeriggio.
Buongiorno, allora innanzitutto volevo ringraziarvi appunto ancora dell'opportunità che ci concedete nel parlare di questo evento che faremo sabato presso lo stadio di Signa, dove ricorderemo come sempre Davide nell'anniversario della sua scomparsa. Chiaramente era sabato scorso, quindi il sabato il 4 la famiglia tutta composta insieme a San Pellegrino, noi abbiamo lasciato una settimana di tempo per dare modo alla famiglia appunto di poter scendere e venire giù a Signa. Faremo una partita, è un evento abbastanza complesso perché la mattina ci sarà un torneo con i bambini di Under 2010 e 2011, tra cui parteciperanno anche Fiorentina, Empoli e altre società importanti della zona, tutto per ricordare Davide. Tra l'altro verrà da Bergamo la squadra dove ha esordito un Davide Astori bambino, dove ha mosso i primi calci, e poi nel pomeriggio, una volta concluso questo torneo giovanile, verrà fatta una partita tra le Glorie Viola, tra cui c'è la presenza di Frey, Pasquale, Danelli, Buso e tanti altri, e i ragazzi della Curva Fiesole, perché chiaramente loro sono l'anima del tifo, l'anima della Fiorentina, e quindi come ogni anno appunto facciamo questa partita e siamo già al quinto anno ricordando Davide. Successivamente ci sarà una cena sempre presso le strutture del Signa e tutto il ricavato andrà in beneficenza per la fondazione Cure to Children, che è la fondazione che Davide aveva scelto come testimonial poco prima di quel tragico 4 marzo. Questo è un pochino il quadro della giornata. Poi nell'ambito... Prego.
No, finisci pure perché poi è una curiosità.
Poi nell'ambito di questa manifestazione abbiamo deciso di coinvolgere appunto tante parti, tutte le parti, perché interverrà il Museo Calcio Fiorentina, i bandierai degli Uffizi, e appunto come dicevo prima c'è la Fondazione Kids Children, sono i ragazzi della Curva Fiesole e chiaramente anche le Glorie Viola che la faranno da padrona per la serata.
Ecco, io volevo dire questo, credo che la famiglia di Davide Astori sia particolarmente colpita da questa ondata d'affetto che continua giorno dopo giorno, perché ora stiamo parlando di questa iniziativa di sabato 11 marzo, però comunque sia il nome di Davide Astori, no? È ormai, diciamo, quotidianamente sempre al centro delle nostre attenzioni, e io ho notato da parte loro veramente, forse quasi non si aspettavano neanche, no, tutto questo grandissimo affetto che si è creato, perché poi è normale, no, che sul momento questa cosa colpisca tutti, però è il portarla avanti negli anni che secondo me fa la differenza.
Assolutamente sì, vi posso garantire, conoscendo, diciamo, abbastanza bene la famiglia, che non c'è cosa più bella per loro del ricordo della persona che era Davide e vedere quanto veramente ha lasciato. Una persona così silenziosa, mite, che ha fatto tutto questo rumore, è una cosa, ripeto, vi posso garantire che sorprende da un certo punto di vista anche tutta la famiglia. Sicuramente c'è un riscontro infinito rispetto a Davide, perché 5 anni comincia a essere già un buon numero, un buon tempo, ma il ricordo è assolutamente tangibile da parte di tutte le componenti. Chiaramente i tifosi sono quelli che per primi, per ovvi motivi, cioè per ovvi motivi di puro amore senza interesse, sono i primi sempre a ricordarlo con grandissimo affetto. Però veramente, seguendo tante vicende legate a Davide, vi posso garantire che ancora qualsiasi persona ha un ricordo vivo, vivissimo di Davide, e ha soprattutto tantissima gioia e piacere di ricordarlo sempre come uomo in primis.
E mi sembra che il messaggio di ciò che era Davide sia poi arrivato anche a quella che è stata la nuova proprietà, che è arrivata in seguito al tragico evento, i nuovi giocatori che chiaramente passano. C'è Biraghi, che era presente all'epoca, però è ovvio, certo, che non è la stessa cosa di coloro che l'hanno vissuta da vicino. Penso a Sportiello che lo aveva visto la sera prima, no, Nick? Son cose, sì, forti, sì. Però ecco, il messaggio è ancora vivo quando si parla di Astori, nelle parole di Commisso, di Barone, tante volte anche dei giocatori che ci sono adesso e che magari non l'hanno nemmeno conosciuto. Si avverte che Firenze, sì, è riuscita, sta riuscendo e riuscirà ancora a tramandare la sua eredità. Massimo, io vado un attimo sul tecnico, sì, per aiutare anche i nostri ascoltatori, tornando al vostro evento. Semplicemente ti chiedo, visto che ho letto, insomma, per la cena c'è bisogno di una prenotazione obbligatoria, chiaramente, esatto, quali sono un po' i riferimenti, sì, i contatti a cui i nostri ascoltatori si possono rifare per prendere parte a questo evento?
Allora, per quanto riguarda partecipare, diciamo, ad assistere alla sfida, e l'ingresso è omaggio, basterà una semplice offerta all'ingresso. Mentre per quanto riguarda la cena, che sarà immediatamente dopo la fine della partita, basta mandare un messaggio, un WhatsApp, un SMS al mio numero, al 329 66 69 804, e con scritto il cognome e il numero delle persone. Qua tutto molto semplice, il costo, la donazione sono 25 euro, e sarà una cena molto semplice, ma rispetto a quello che generalmente facciamo, a volte anche cose un pochino più elaborate, questa è fatta proprio per stare tutti insieme, ecco, quindi anche un costo molto molto popolare, come si dice, 10 per i bambini. Ecco, tutto va. Se chi vuole intervenire, ben volentieri, e stiamo tutti insieme. Ti ricorrubo solo un secondo per collegarmi a quello che hai detto prima, chiedo scusa se mi dilungo un attimino, perché prima hai parlato della Fiorentina e della nuova proprietà che non c'era al momento. Ecco, guarda, ho finito proprio pochi istanti fa di parlare con un dirigente, perché chiaramente avevo invitato anche Fiorentina alla presenza, e chiaramente non possono partecipare perché c'è la trasferta di Cremona in Combe, che saranno già in viaggio in quel momento, quindi non possono partecipare, però volevo comunque ringraziare, perché Fiorentina è sempre presente per riportare Davide, farà tante cose, e anche se non erano loro i proprietari al momento del 4 marzo di 5 anni fa, sono sempre molto attivi. Ricordo solo, per esempio, l'anno scorso quando facemmo questa partita, ci mandarono Biraghi e Saponara nonostante fossero già in ritiro pre-partita col Verona. Ecco, quindi confermo solo quello che hai detto te, che anche la nuova proprietà è molto presente e molto sensibile su questo.
Hai fatto benissimo, Massimo, io ti ringrazio.
Grazie.
Allora, ancora una volta l'invito per tutti coloro che vorranno partecipare a questo evento, sempre per ricordare e portare avanti l'eredità di Davide Astori. Grazie, Massimo Cremasco.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao. Borcavalero solo al limite, la palla per lui, Borcavalero, dentro per Joaquin, posizione regolare, Joaquin! Incredibile! Incredibile! 3-2! La rimonta della Fiorentina! In due minuti cambia tutto! Pazzesco a Firenze! Pazzesco!
Guarda, Nick, ti chiedono se Orsolini, vecchia conoscenza tra l'altro, già accostato mille volte alla Fiorentina, può essere un nome eventualmente per sostituire Nico Gonzalez in caso di partenza. Siamo sul campo delle ipotesi, chiaramente.
Ma guarda, allora, per quanto riguarda Orsolini, penso che sia sicuramente un buon giocatore, che con Thiago Motta quest'anno stia venendo fuori alla ribalta, meglio rispetto anche al passato. Però sono sincero, io non credo che Orsolini in questo momento possa rappresentare, nel caso dovesse partire Gonzalez, l'alternativa, ma non perché Orsolini non sia bravo, perché Gonzalez è potenzialmente un campione del mondo. Cioè, allora, stiamo parlando di uno che, detto da Lionel Scaloni, cioè che è il CT, la nazionale campione del mondo, ha fatto una fatica enorme a lasciarla a casa, perché sicuramente Gonzalez avrebbe fatto parte non solo della spedizione, ma anche di molte partite della nazionale Argentina. Per cui, se tu sostituisci Nico Gonzalez, devi andare su un livello alla Nico Gonzalez, cioè senza nulla togliere ovviamente a Orsolini, però devi alzare il livello, cioè devi crescere, devi mettere dentro comunque un giocatore di questo spessore. Perché se Nico Gonzalez è stato pagato 24 più 3 di bonus, se tu vuoi fare un discorso del genere devi prendere un altro giocatore che abbia questa capacità tecnica, cioè forte, in grado di decidere le partite e dello stesso livello. Per questo ti dico, il vero problema non è tanto vendere uno o l'altro, è sostituirlo in maniera adeguata. E io sinceramente, quando si deve andare a sostituire in maniera adeguata un giocatore della Fiorentina, un po' di preoccupazione ce l'ho, perché negli ultimi anni non è andata proprio benissimo.
Sì, diciamo che,
essere onesti.
Sì, e diciamo che Orsolini potrebbe essere il sostituto casomai di Kouame o di Saponara, che sono giocatori che stanno andando oltre. Saponara comincia anche ad avere una certa carta d'identità.
Esatto.
Kouame ha fatto bene metà stagione, ora difficilmente lo vediamo in campo, cioè forse è lì che si può andare, anche con poco, con tutto il rispetto per Orsolini, che è un giocatore comunque di media fascia, di medio livello, però rispetto a un Saponara o un Kouame, secondo me il livello un pochino te lo potrebbe alzare, Nick, non so come la pensi.
No, sicuramente, però è il solito discorso, no? Allora, cosa vuoi fare da grande? Vuoi creare una squadra che abbia delle qualità e delle caratteristiche tecniche in grado di migliorarsi? Allora io faccio un ragionamento del tipo, per esempio, noi abbiamo Cabral, che sempre, te sei testimone, ho sempre detto,
sì,
questo è un giocatore che 15 gol in campionato, in Serie A, se sta bene li può fare, alla Simeone. Ma se vuoi fare un upgrade, devi mettere, tra virgolette, Cabral come prima alternativa di un bomber. Allora sì che fai una squadra forte davanti, perché comunque Cabral, che può fare 15 gol, c'ha davanti uno e ne può fare 25. Quindi ecco dove sta il discorso di programmazione, cioè mettere dentro eventualmente un giocatore ancora più forte, e questo dipende poi dalla Fiorentina. Idem se vendi Gonzalez, devi prendere uno forte come Gonzalez, se no è inutile. Cioè, ne prendi uno forte, magari fa un investimento su un giovane, questo io farei, però giustamente io non sono mica un dirigente, per cui do una mia teoria, una mia indicazione, che poi può lasciare anche il tempo che trova.
Pubblicità, rimanete su Radio Toscana, solo Toscana, solo hit.
Tra pochi secondi, torniamo da te con i nostri programmi. Toscana, in FM a Firenze sui 104.7 e 98.2. Ad Arezzo, Siena, Prato e Pistoia 104.7. A Massa, Lucca, Pisa e Livorno sugli 88. A Grosseto e Follonica 87.8 e 87.9. Nel Mugello 107.6. A Pontassieve 95.8. Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi. Visita il nostro sito www.radiotoscana.it. Radio Toscana è in digital radio.
Ultima parte di Artemio su Radio Toscana, solo hit. Saluto e ringrazio Mattia Sorbetti, fiorentinanews.com. Ciao Mattia.
Ciao Giulio, ciao Nico, un saluto a tutti.
Ciao Mattia.
Facciamo un po' il punto su quello che succede al centro sportivo, situazione di alcuni giocatori, avvicinandoci anche a quella che potrebbe essere la probabile formazione di giovedì contro il Sivasspor. Com'è la situazione, Mattia?
Allora sì, la Fiorentina ha svolto la sessione di allenamento quotidiana questa mattina attorno alle ore 11. Come sappiamo dovrà preparare la gara degli ottavi di finale di Conference League contro il Sivasspor. Le uniche due situazioni da verificare quest'oggi erano quelle relative a Biraghi e Amrabat. Il primo, dopo essere stato costretto ad uscire anzitempo contro il Milan, nella giornata di ieri aveva svolto soltanto il riscaldamento con i compagni per poi svolgere l'intera sessione di allenamento a parte, mentre il marocchino Amrabat ieri era assente per motivi personali e entrambi erano comunque oggi presenti, quindi italiano in vista della rifinitura di domani che, come ha comunicato la Fiorentina, è fissata per le ore 11:15, dovrebbe avere appunto tutta la rosa a disposizione tranne l'infortunato Terzic.
Ecco, andando sì.
No, anche per quanto riguarda la formazione,
ecco, esatto.
Ovviamente diciamo che l'italiano sa l'importanza il peso della partita, che un risultato come quello nell'andata contro il Braga potrebbe di fatto permettere alla Fiorentina di gestire la gara del ritorno. Sappiamo, ne abbiamo già parlato di che clima dovrà trovare la Fiorentina e che quindi in quale situazione potrà ritrovarsi. Quindi diciamo che secondo il mio punto di vista l'italiano comunque non dovrebbe fare turnover domani e dovrebbe quindi schierare i migliori. Quindi Terracciano in porta, difesa Dodo a destra, Biraghi che comunque dovrebbe tornare titolare sulla sinistra. L'unico dubbio in difesa potrebbe essere quello legato a Milenkovic, che nonostante sia rientrato nelle ultime sfide non è stato impiegato e chissà se davvero proprio contro i turchi nella sfida di giovedì possa rientrare dal primo minuto o comunque a gara in corso nel secondo tempo. Il ballottaggio io lo darei tra lui e Martinez quarta, con Igor soprattutto dopo la prestazione contro i rossoneri nettamente favorito per partire dal primo minuto. A centrocampo credo che Amrabat sarà sicuro del posto in cabina di regia. Ai suoi lati potrebbe essere favorito Barak su Mandragora, che nonostante le ultime buonissime prestazioni sta comunque sempre giocando l'ex Torino, quindi è possibile che, vista anche l'ottima vena realizzativa di Barak in Europa, potrebbe partire il ceco dal primo minuto. Dall'altra parte, l'altro braccetto, dovrebbe tornare Bonaventura dal primo minuto. Il tridente offensivo, ecco, qui arrivano anche i miei dubbi, perché diciamo che il reparto offensivo con Brehalo, Sottil, Kouame, Nico Gonzalez, Ihone, che stanno comunque, sono tutti diciamo disponibili, forse è qui l'unico
reparto.
Sì, l'unico ruolo dove potrebbe variare qualcosa. Sappiamo quanto Nico Gonzalez sia fondamentale, però sappiamo anche nelle ultime uscite se è stato titolare, e chissà se proprio contro i turchi non possa tornare dal primo minuto. Se dovessi darti io un possibile tridente, io sì, metterei Nico Gonzalez in panchina e scriverei dal primo minuto Ikoné, Saponara e poi il centravanti. Sappiamo benissimo qual è l'attuale situazione con l'italiano, che rispetto magari a qualche mese fa, in cui la scelta era difficile perché nessuno dei due faceva bene, nessuno dei due segnava, diciamo che per quanto riguarda il centravanti potrei metterti dal primo minuto Jovic, visto che nelle ultime partite Cabral è sempre partito dal primo minuto.
Mattia, posso farti una domanda per quanto riguarda Brecalo? Ma io non vuole essere una critica italiano, però certo, sinceramente, insomma, Brecalo è arrivato negli ultimi giorni di gennaio, va bene? Alla Fiorentina. Ora io se si parlava del Cecca prima che entrasse in condizione, forse si aspettava il prossimo Natale, e va bene, però insomma questi sono calciatori che anche sono stati fermi un paio di mesi, francamente. Ecco, secondo te la motivazione per la quale Brecalo non incide nella Fiorentina, o quantomeno non viene impiegato, perché ormai cominciano ad essere 40 giorni abbondanti che Brecalo è qua in viola, da cosa dipende?
Allora,
secondo
senti,
te?
Ti dico la mia, partendo dal presupposto che noi non vediamo gli allenamenti, se non questo, quelli poi certo, i video che ci sono, che pubblicati sui social, quindi io non magari dico una cavolata, dico un'eresia. Secondo me è semplicemente quel percorso di adattamento che tutti i giocatori neo arrivati in Fiorentina, da quando c'è italiano, sono costretti a dover, tra virgolette, passare, a dover.
Però scusami se ti interrompo, Mattia. Allora, Piontek, per esempio, quando arrivò l'anno scorso venne buttato subito nella mischia, no? È vero che comunque giocava, c'è la situazione che c'era, però bisogna anche rendersi conto che comunque dal punto di vista fisico, per me la spiegazione è fisica, io non credo sia problema tattico.
L'abbiamo parlato tanto prima che arrivasse in questi sei mesi al Wolfsburg, aveva giocato forse 10 partite in totale, spezzoni di partita, quindi è chiaro che anche dal punto di vista fisico italiano vorrà lavorarci. Però io sicuramente sono convinto che se questo fattore fisico in due mesi sarebbe potuto essere comunque migliorato, perché voglio dire, si allenano tutti i giorni,
a maggior ragione,
di allenamento dal punto di vista fisico dovrebbe essere già pronto. Il punto è che appunto italiano ci ha abituato a questo. Io forse questa cosa la noto anche in Ikoné, che nelle ultime uscite mi sembra essere un attimo capendo quello che italiano gli ha chiesto. Ikoné ci ha messo un anno, quasi un anno e due mesi. È possibile che comunque lo stesso Brecalo ci metta un po' di tempo, io mi auguro meno di un anno, però credo che in questo momento l'italiano lo utilizzi meno, non perché non abbia fiducia in lui, ma perché appunto adesso si sta ritrovando con dei giocatori in un reparto offensivo che bene o male stanno attraversando un ottimo momento di forma, e soprattutto perché magari non vuole rischiare di bruciare il giocatore, perché la Fiorentina adesso è in uno dei momenti più importanti della stagione, ed è chiaro che una figuraccia in questo momento, anche dal punto di vista ambientale dei tifosi, potrebbe affossare il ragazzo. Quindi credo che italiano voglia gestirlo nel migliore dei modi, questa è la mia idea. Però ti ripeto, non vedendo l'allenamento, poi magari italiano, la Fiorentina gliel'ha preso, italiano non gli piace, quindi
gli piace
però
la spiegazione è questa,
però.
Certo.
Mattia, grazie.
Ciao,
buon lavoro su Fiorentina News.
Un saluto a tutti e due, un saluto agli ascoltatori, arrivederci.
Grazie a Mattia Sorbetti. Concordo, Nick, insomma, sul fatto che comunque questo è un giocatore acquistato a titolo definitivo, quindi italiano ci dovrà puntare per forza di cose tra questa stagione e la prossima. È vero che i percorsi di adattamento di altri giocatori sono stati più brevi, abbiamo detto Piontek, posso citare anche Barak, certamente rivedere in campo Sottil, che è una cosa che ci fa enormemente piacere, ha fatto anche un bello strappo, spero davvero che questo ragazzo possa tornare a essere impiegato, però quasi prima di Brecalo fa un po' impressione.
Sì,
ecco,
a me infatti mi ha un po' sorpreso, io sono contento per Sottil, però insomma Brecalo non era reduce da infortuni, quindi a maggior ragione poteva avere un problema di condizione.
E poi
mi sembra uno che comunque già viene dal calcio di Juric, non è che viene dal calcio, voglio dire, di Inzaghi,
sì, ma
quindi
poi
sa già quello che deve fare.
Lasciami dire anche che è un ruolo quello in cui è difficile bruciarsi, perché anche Ikoné l'anno scorso ha fatto sei mesi imbarazzanti, però adesso Ikoné sta giocando l'esterno d'attacco, l'attaccante, è difficile che si bruci. Si brucia il portiere se fa come Gollini, si brucia il difensore se sbaglia clamorosamente, ma lì davanti il peggio che puoi fare è non incidere. però magari si inventa una giocata che qualcun altro non riesce a trovare in un momento di una partita in cui potrebbe essere utile. Abbiamo detto con l'Empoli nel finale, magari poteva essere una carta, però Italiano avrà le sue ragioni, senza guardare gli allenamenti, come diceva giustamente Mattia. Diventa molto complicato. Noi siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio Andrea Fossati per l'ottimo lavoro in regia.
Ciao,
e
Andrea.
Niccolò Ceccarini per essere stato
in studio
con me.
Grazie a voi tutti, a venerdì.
Ci ritroviamo con Nick venerdì. Artemio invece torna domani con Marco Dell'Olio dalle 15 alle 16. Adesso non perdetevi in memory.